RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
E si parte! Ma dove andiamo? Dove andiamo? Dove sta andando questa Juventus in questo momento? Non si sa, si naviga un po' così allo sbarando, è un misto tra sbando e sbarazzo, allo sbarando, chiamiamolo così, che enfatizza ancora di più questa fase, letteralmente, che continua ad evidenziare un problema di fondo in questa Juve, che non è dettata dalla presenza di dirigenti mediocri, no, perché se c'è una cosa che in questo momento la Juventus ha forte è la dirigenza. Cioè, se questa situazione che la Juventus sta vivendo con difficoltà sia in entrata che in uscita, al netto delle due operazioni Ekator e Selic, se ci fosse stata ancora l'altra dirigenza, io credo che ci sarebbe praticamente in atto una sorta di rivolta nazionale, popolare, altamente a tinte bianco-nere, ovviamente. Perché sarebbe anche questo motivo di estremo disappunto nei confronti di una dirigenza di cui non ti fidavi ieri e continui a non fidarti a questo punto oggi. Quindi il cambiamento che c'è stato oramai qualche settimana fa deve essere visto come forse il colpo di mercato più grande fatto fino a questo momento dalla Juventus stessa. Cioè la volontà di cambiare e di mettersi in casa finalmente dirigenti capaci e soprattutto navigati deve valere davvero come primo grande dammi scrivere adesso Giorgio che mi scompimpero. Vabbè, allora dicevamo l'aver risolto diciamo la situazione in chiave societaria, che cosa fa? Aiuta il mondo Juve a guardare il tutto con occhi leggermente diversi, ma perché il ma è dietro l'angolo, quanto tempo si potrà dare a questa società per iniziare poi già a criticarla pesantemente? Perché fino in questo momento hai uno Spalletti che tuona arrabbiatissimo e dice ai giocatori, sfogandosi anche, io resto, ma molti di voi no. Cioè, è risultato molto teso in allenamento Spalletti in questa seconda settimana di preparazione. Perché? Perché lui si aspettava che in questo momento in particolare, non dico che la squadra fosse al completo, che ci fosse molta più certezza, ma che soprattutto lui avesse la possibilità quindi di lavorare con chi poi si sarebbe portato avanti nel corso della stagione. E diamogli torto, cioè il brutto di un mercato così lungo come quello che dura tanto quanto la chiusura scolastica, quasi, che è esageratamente lunga, ma non è questa la sede per dibatterne. Questa, la difficoltà poi, infatti, arriva dal dover gestire una squadra per, magari, cioè, immaginate comunque anche il non dico il disgusto, però comunque il dispiacere nel impegnarsi per cercare di far capire qualcosa a dei giocatori che magari in cuor loro, nella loro testa, sanno già che tanto cosa sto ascoltarlo a fare che me ne vado. Cioè, capite quanto è sgradevole lavorare in questo modo. Io non biasimo infatti Spalletti arrabbiato, perché magari vede poco, vede poca grinta, vede poca convinzione durante le sedute di allenamento. Fa caldo, va bene, fa caldo, ma pensate un po' che fa caldo per tutti quelli che lavorano per strada per cercare di migliorare città, comuni, eccetera. Fa caldo anche e soprattutto per chi si deve allenare e poi tornare a casa tranquillo nelle proprie ville, sulle proprie Bentley. Quindi è davvero qualcosa di molto poco trattato come argomento, ma che deve davvero far riflettere quanto sia difficile per un allenatore gestire nel migliore dei modi un gruppo che magari tanto sa già di non aver futuro in quel particolare gruppo. Ripeto la parola, scusate, ma per farmi capire meglio. E da lì il malcontento, e da lì il malumore anche magari proprio di un allenatore che lascia l'anno scorso la squadra andare a riposo, lascia nel senso che saluta momentaneamente il gruppo, saluta in maniera così veramente momentanea una dirigenza con cui c'è stato un continuo contatto, perché noi vi abbiamo raccontato come, nonostante il fermo didattico in casa Juventus, ci sia stata una telefonata continua tra Spalletti, i giocatori e la dirigenza. Cioè Spalletti non si dà pace, perché lui sa di poter far qualcosa di grande, di positivo con questa squadra, ma se poi non hai i mezzi per farlo, i mezzi sono i giocatori stessi, diventa complicato. Cioè una sua idea Spalletti ce l'ha in quello che deve essere la Juventus 26-27, quella che lui si augura sarà la Juventus 26-27, perché prima ascoltavo durante appunto Buongiorno RBN parlare dell'attacco del prossimo anno. E l'attacco del prossimo anno, se fosse formato da David Ecator Pellegrino, ed è un discorso che abbiamo già fatto nelle settimane precedenti, sì che potrebbe, così potremmo dire, vabbè, non è male però, no? Come attacco. Ma che peso avrebbe per una squadra che ha l'obbligo di riscattarsi dopo non solo la stagione fallimentare appena terminata, ma anche dopo una serie di stagioni continue sbagliate? Quindi riscattarsi e confermarsi comunque in una competizione minore rispetto alla Champions, di cui tu ti sei sempre cibato e che hai sempre cercato di portare avanti al meglio, ma che non ci sei riuscito. Quindi in questo momento tu devi cercare di costruire una squadra e soprattutto fidarti di un attacco che ha un compito enorme per la prossima stagione. E non è soltanto un discorso legato all'attacco, è un discorso legato un po' a tutta la squadra. Ecco perché capisco la preoccupazione magari dei tifosi che quotidianamente aprono Radio Bianconera e durante appunto Buongiorno RBN si sentono la rassegna stampa di giornata, e che cosa trovano nella rassegna stampa? Sempre le stesse cose, non c'è un passo in avanti. E lì anche poi non mi sento di neanche poi andar contro la dirigenza stessa, che le idee le ha, ma che in questo momento si sta scontrando contro dei muri che sembrano insormontabili, perché tu hai nella zona dell'attacco un Ildiz che sta proseguendo appunto nel lavoro differenziato per cercare di smaltire al meglio da questa tendinopatia rotulea. Hai un David che non è ancora arrivato, hai un Openda che ci raccontano essere pronto a togliere le tende in prestito, ovviamente non si può far di più, ragazzi. Hai uno Zegrova che anche lui è nel taccuino però dei partenti, a malincuore, perché lui mi piacerebbe guardarlo ancora, però è come se in questo momento la Juventus aspettasse a cedere perché ha troppa paura di trovarsi ancora in questa fase, compresa anche la Juventus, parte per una tournée in paesi dove è osannata come non mai. Non puoi arrivare lì con la primavera o con gli under 23, che hanno giustamente anche bisogno della loro di preparazione per il loro campionato. Quindi è come se in questo momento questa estrema difficoltà, anche in fase di entrata, in fase di uscita, sia dovuta proprio dalla difficoltà estrema che la Juventus e la sua dirigenza di conseguenza hanno nel fare entrare giocatori, perché al momento tu hai un Ekuban che non sai neanche se a questo punto potrà partire, magari partirà ovviamente per poter anche fungere un po' da uomo così, da uomo marketing, da cercando di attirare un po' l'attenzione anche dei giovani, dei più giovani, che magari si chiederanno: ma chi è lui? Da dove arriva? Perché ovviamente non è tra i nomi più blasonati. Certo è che se tu ti presentassi a Perth, o comunque Perth perché è la sede di un amichevole, però si presentassi in questa tournée, la cui partenza ormai agli sgoccioli, con il famoso Colomwani o Vlahovic anche, che ci metto adesso, molto probabilmente avresti un altro appeal, nonostante quello che tutti abbiamo detto su Vlahovic nel corso degli ultimi mesi in particolare, nonostante puzzi un po' di ripiego questa nuova voglia, no? Questo desiderio che qualcuno suoni al tuo citofono, ecco. E lo sa forse anche lui, perché a me va bene dire sì, lui sa di potersi permettere di avanzare pretese particolari o di aspettare per fare un po' così star sulle spine la Juventus stessa, perché sa che la Juventus adesso è in difficoltà, altrimenti non andrebbe da lui. Ma come fai a ripartire con un pensiero del genere? E soprattutto, come fai a pensarlo quando ormai sono 23 giorni che tu hai il contratto libero e che potresti essere già ovunque, ma non sei da nessuna parte se non ad aspettare a casa che le cose cambino? È paradossale, ragazzi, è tutto molto complicato e mi dispiace veramente che al 23 di luglio, ripeto, siamo qui a parlare purtroppo ancora di questo, però la realtà racconta come non ci sia davvero una tranquillità tale, e lo vediamo anche ascoltando e leggendo appunto di uno Spalletti che tuona durante la preparazione. Io resto, ma molti di voi no. Questo ci racconta appunto come lui si fidi della dirigenza, assolutamente, ma ha fretta e soprattutto aspetta almeno 5 colpi, perché altrettanti dovrebbero essere, secondo la sua testa, i giocatori in uscita. Openda, Zegrova, Gatti, ce lo metto, mi dispiace. Si è parlato tanto anche di Cambiaso in uscita, ragazzi, no? Nel mese passato, giocatore che al momento però è uno di quelli di cui si parla meno, cioè le varie opzioni Gatti in Europa non vanno tanto lontane, no? Si parlava di Barcellona, si parlava di Manchester City e si parlava di squadre che sembravano interessate a lui, non si parla più di niente. C'è il Gatti che è comunque sempre molto su cui c'è sempre l'interesse del Napoli, perché prima c'era il Milan quando Allegri era al Milan, ora c'è il Napoli perché Allegri al Napoli e ieri perde malamente contro l'Arezzo, ma apro e chiusa. E chiusa parentesi. Quindi insomma, 5 colpi è di Gregorio, ecco, il quinto forse è di Gregorio, ecco, i 5 colpi in uscita, i 5 colpi in entrata / 5 colpi in uscita, non sono pochi, potremmo stare qui a parlarne ore. E il famoso rilancio per Colomwani con le sue ore decisive lascia sempre un po' Il discorso il tempo che trova, perché è una frase che continuiamo a ribadire da ormai troppo tempo. Tra l'altro, dopo Yildiz e Selic, che sono arrivati lunedì alla Continassa, oggi è il turno di Conmainers, quindi potremmo iniziare a parlare male anche di lui di nuovo. Ha terminato anche lui le vacanze dopo l'eliminazione della nazionale contro il Marocco. Lui resta in uscita, è uno di quei cinque. Facciamola una lista dei cinque che potrebbero eventualmente essere in uscita. Gli ultimi che arriveranno, reduci dal mondiale, sono Bremer, David, Conceição, McKennie, che sono tutti usciti ai quarti di finale. Non lo si nomina neanche Nico Gonzalez, che è arrivato fino alla finale, perché ricordiamoci sempre essere in forte, forte uscita verso l'esterno. Anche perché l'uscita verso l'interno non la vedo possibile. Ascoltiamo qualche vocale, andiamo!
Alfredo da Torino, però smettiamola di
Hola.
dire che hanno difficoltà, che molti non se ne vogliono andare e critichiamo anche Comolli, perché anche a me non piaceva, ma Comolli intanto è riuscito a piazzare alcuni giocatori come Arthur e Douglas Luiz. Io da questi signori qua che sono arrivati adesso, tanto decantati, tanta bella società, tanto esperienza da parte di Carnevale, io ancora non la sto vedendo, eh. Le difficoltà ce le aveva anche l'altro, non ce l'hanno solo questi qua.
Non vi arrabbiate, non vi arrabbiate. Ce l'hanno tutti, ragazzi. Ce l'hanno tutti. C'è la Manna, ce l'ha D'Amico alla Roma, ce l'hanno in casa Milan, ce l'hanno Ausilio e Marotta. L'unico che pare non avercele più di tanto è Paratici. Però ecco, i colpi di Paratici. Non è che stiamo parlando di chissà che cosa. L'unico che un po' mi dispiace come sia andato a finire, perché secondo me, al di là dei soldi entrati, perché si parla di una cifra vicina a un po' superiore ai 20 milioni, comunque tra tutto in entrata, ripeto, per l'affare Muaremovic, ecco, su di lui un pochettino mi dispiaccio, semplicemente perché si è parlato anche di lui tanto in ottica Juventus, sembrava potesse arrivare, sembrava potesse essere il suo momento, scegliere alla fine poi il Leeds. È stata solo ed esclusivamente una mossa dettata dal vile denaro. Vile, vile, vile. Dai, vocale ancora.
Ciao Giulia, buongiorno.
Ciao.
Ma io adesso prendo l'argomento che stai trattando tu adesso
Sì.
di Vlahovic, che sono 23 giorni, contratto libero e tutto. Questo ti fa capire, per lui come tanti, adesso leggevo l'altro giorno il procuratore di Arthur che ha detto non prenderemo mai in esame una rescissione consensuale del contratto. Questo ti fa capire che questi ragazzi qui ormai stanno in mano a delle finanziarie. O sono delle vere e proprie finanziarie loro, e il battito, il campo, la passione gliene frega poco. Perché tu, come hai detto tu, come fai a stare 23 giorni senza contratto, non è una squadra, e ancora che state lì sulle vostre, che aspettate, manco avessi Mbappé come giocatore, e non ti siete anche con la Juve, e dice vabbè, troviamo una soluzione, niente. Ecco dove è finito il calcio. Ma la stessa cosa ieri quando tu hai detto quello del Tottenham, 136 milioni dall'Aston Villa. Cioè, ma fammi capire, ma chi è? Cioè, stiamo parlando di fuori classe, stiamo parlando di giocatori normali, 136 milioni? Ormai questo non è più competizione, non è più calcio, oramai, boh, non lo so, dimmelo te.
Che cos'è? Non lo so che cos'è, ve lo dico. Quando ieri Ivan Cardia ci ha detto i trasferimenti dei giocatori e i prezzi, scusatemi, dei giocatori durante i trasferimenti, lo fa il mercato. È vero, cioè non lo fanno neanche più le squadre, non lo fanno neanche più i giocatori stessi e i suoi procuratori. Lo fa cosa accade attorno a loro. In questo caso sta accadendo di tutto perché, appunto, in determinate realtà vengono prese con alla leggera, decisamente alla leggera, alcune cifre, perché quello che sta accadendo in Premier in questo momento, io poi vabbè, non ho nessuna possibilità, nessuna nozione economica per potermi sbilanciare, o politica ancor più, però umanamente mi rendo conto che quello che sta accadendo in Inghilterra sta rovinando in questo momento letteralmente il mercato in tutti gli altri paesi, perché non puoi poi lavorare serenamente quando dall'altra parte c'è chi guarda e ti dice: oh, ma io ho venduto a bla, così. Cioè, il Paris Saint-Germain che avanza pretese per il povero Colomboigny è lo stesso Paris Saint-Germain che ha incassato il doppio praticamente di quello che chiede grazie al Milan, e quindi per colpa del Milan, che ha fatto l'operazione più alta della, forse dei suoi ultimi 10 anni, o della storia non lo so, ma degli ultimi 10 anni sicuramente, ha rovinato tutto quello che poi magari accadrà successivamente, ma anche per se stesso l'ha fatto l'errore, perché ora qualunque altro club di cui tu sei, che ha un giocatore di cui tu sei interessato, ora ti può venire a dire: oh, ma perché hai dato 90 milioni, 80 milioni a quelli lì? Cioè, è perché a me non me ne puoi dare 15-50? Perché con me vuoi fare il pidocchio? Sono cose che ovviamente non vengono mai valutate, chi se ne frega nel momento in cui l'operazione è in ballo. Però poi, col senno di poi, anche qua. Come si fa a bloccare Openda per un amichevole inutile, Tiziano? Tuona, ovviamente parla della decisione presa di non far partire ancora Openda adesso per Lione, se non sbaglio, perché questa amichevole di sabato contro lo Standard Liegi, che è vero, è un'amichevole che chi se ne frega, ma evidentemente ha un peso, comunque, perché alla fine non è mai bello quando durante la preparazione estiva organizzi amichevole e fai, le prendi sotto gamba. Cioè, la Juventus andrebbe a giocare questa amichevole con soltanto Milik come attaccante. Cioè, a me va tutto bene, però non è che puoi far anche così, non puoi rendere così evidente la tua difficoltà, perché qua è vero che si parla di difficoltà. Dall'altra parte io incrocio le dita, faccio le corna e tocco ferro, perché semmai, ora non mi prendete per uccello del malaugurio, per favore toccate tutto quello che volete mentre io dico questo, ma semmai Openda dovesse anche soltanto farsi un graffio e saltare questa trattativa con Lione per quello, non te lo perdoneresti mai, quello è poco ma sicuro. Vocale.
Ciao Giulia, buongiorno. Allora, io dopo aver sentito tutti questi nomi dall'inizio, diciamo, del calciomercato, mi sento un po' più confuso che convinto, nel senso che ne sento talmente tanti che non riesco più a capire cosa sia buono e cosa invece non lo sia. Parto dal presupposto che il portiere serve, un difensore serve, un centrocampista serve e una punta serve. Adesso, detto questo, per i nomi possiamo anche stare a discuterne, ma prima di tutto ciò bisogna vendere. Se non vendiamo, possiamo stare a fare tutti i nomi del mondo, perché diventa complicato senza avere una disponibilità che consenta di muoversi in un certo modo. Quindi, prima dei nomi, iniziamo con i nomi in uscita, dopodiché cominciamo a parlare di quelli in entrata. Ciao, buona giornata, Maurizio 897.
Maurizio, la confusione regna sovrana, hai assolutamente ragione. Beppe da Torino, che sei diventato il nostro DJ personale, non si riesce a scaricare quello che hai mandato, perché almeno io lo vedo in Giorgio, si riuscirebbe a scaricare quello che si vede, quel messaggio di Beppe con la canzone? Chiedo alla regia un aiuto, un battito, una presenza. Regia, aiuto! Non c'è nessuno. Non mi ascolta nessuno. Ah, ora provo, mi risponde così. Ma parla, fai sentire la tua bella voce, Giorgio, anche ai nostri ascoltatori. Non ti vergognare, che qua siamo tra amici. Ora prova, quindi, mi ha detto. Andiamo in pausa intanto.
RBN Caffè.
Allora, Gianni ci dice, è vero che erano tempi diversi, ma quei dirigenti che facevano il mercato entro il 10 luglio perché poi finiva, erano dei geni, secondo mio modestissimo parere, è proprio questa eccessiva durata del mercato che più che agevolare le società ha dato troppo potere ai procuratori. Hai detto una cosa sacrosanta, caro Gianni. Vlahovic anche basta, ci dice Maurizio. Colomwani anche meno. Puntiamo Pellegrino. E magari un altro di esperienza, poiché sì, va benissimo. E magari Lukumi. Ma prima di ogni cosa, vendere gli assolutamente inutili. Una lista? Troppo lunga. E i nomi li conosciamo tutti. Vocale, vai.
Ciao Giulia, io non mi intendo tanto di mercato, però so soltanto che non voglio che vendano Illich, perché quest'anno mi voglio comprare la maglietta e poi è l'idolo di tutti noi bambini. Leone da Milano.
Ma ciao, forza amore Juve. Mio, forza Juve anche per te, ma assolutamente, ma... Chi è che dice queste cose, Leone? Chi è che mette in giro anche soltanto la possibilità che Ildiz venga venduto? No, lo hanno tolto dal mercato senza possibilità di ritornare sulla questione. Quindi stai sereno, comprati pure la sua maglietta, spero che possa essere la stessa sulla tua pelle per altri anni. Comprala magari di qualche taglia di più, così può durarti, cosa che tutti speriamo accada. William da Ivrea, ciao a tutti, con i flop strapagati come Digre, Cop, Luiz, Openda, David, dove vogliamo andare? No, David, l'unico che devi togliere, William, perché non è stato strapagato. Fortunatamente hai, almeno da quel punto di vista, ha avuto la lungimiranza di investire su un giocatore che ti è arrivato assolutamente a zero, tranne poi ovviamente le commissioni e tutto il resto. Però di base tu, Openda, mettimelo come vuoi. Di Gregorio neanche è stato strapagato. Di Gregorio, per l'idea che si aveva di lui quando si è fatta l'operazione, non è stato strapagato. Cioè Di Gregorio comunque arriva come... con l'idea, con il pensiero di essere uno dei nuovi migliori portieri in crescita in Italia. Non era poco, eh. Tutte le squadre hanno problemi, ma non hanno questi grossi debiti. Eppure scadenti, giocatori scadenti che abbiamo noi. Nessuno ce li prende, in Italia l'unica che non ha problemi in questo momento è il Como, o forse l'Atalanta, sì, ma manco loro che stanno facendo grosse cose. Il Como, vabbè, si è riscattato il Nico Paz, se lo è rimesso al sicuro, e ora c'è questa ipotesi Moise Kean, che potrebbe appunto essere entrato di straforo, potrebbe rientrare di straforo. Angelo ci dice, la Juve, se non sbaglio, ha comprato Higuain per 95 milioni di euro e poi Ronaldo 100 milioni. Ma vabbè ragazzi, però Ronaldo era Cristiano Ronaldo ed era non è una costante, è una costante le operazioni che stiamo vedendo fare dalla Premier. È già successo che ci fossero squadre, anche il Tottenham, quanti soldi aveva speso qualche anno fa per non mi ricordo chi, anche lì una cosa tipo 100 milioni. Mi hai tirato fuori due dei giocatori più pagati della storia della Juventus nell'arco però di 15 anni. Ora non può accadere perché dove li trovi i soldi, però di base è capitato. Ne faccio più a parlare solo io. È capitato così, cioè è andata così. Ronaldo è stata una follia, però era Cristiano Ronaldo. Cioè, ora stiamo parlando di operazioni fatte in Inghilterra con protagonisti, giocatori che dici, ma è il caso pagarli così tanti? Così tanto? Cioè, Palestra, che ha fatto una stagione decente, buona, a Cagliari, è stato pagato 50 milioni? No, 50 milioni. È tanto, è tantissimo. E poi non possiamo lamentarci dei 60 tra una cosa e l'altra spesi per Commainers. Lì almeno era un giocatore che arrivava dalla vittoria di una Europa League da protagonista, e vabbè, sappiamo un po' tutti anche cosa succede all'Atalanta quando si deve e si vuole vendere. Vocale, vai.
Ciao a tutti, Simone di Avereggio. Io capisco questa... non avere più la pazienza, capisco il tifoso juventino che vuole giocatori, che vede gli altri fare mercato, noi siamo fermi, e non solo noi, perché io ho anche amici romanisti, la pensano uguale, anche loro sono arrabbiati, quelli dell'Inter pure hanno vinto, quelli del Napoli. Ragazzi, e noi, io parlo di noi stiamo pagando i problemi, gli sbagli fatti in precedenza. Quindi io, anche per Massara e Cannavale, non è facile, non è che dice la società ti dà 100 milioni spenderli, a parte non si può fare per il finanziario, e quindi devi vendere prima di comprare, o perlomeno dare dei giocatori in prestito, come penso tipo Openda, tipo David, Koopmeiners, giocatori che hanno purtroppo hanno uno stipendio alto, che le squadre che mal che vada te lo vogliono chiedere, e non ti possono, il Openda lo vuole il Lione 4 milioni, 4 milioni e mezzo, e non li spende per uno stipendio a giocatore, e ti chiede che se perlomeno tu glielo paghi la metà. E ragazzi, la situazione è questa. Però nonostante tutto, intanto abbiamo due in società che sono Cannavale e Massara, che sono molto competenti, e già questo è il gran passo. E poi piano piano mettere sui pezzi. Ovviamente sono dell'idea che quest'anno non dico che partiamo nell'anno zero, ma sarà fatta una squadra buona, ma non del tutto completa, ma che dia dei risultati, che poi ogni anno sempre di più mettiamo uno o due pezzi e ritorniamo, e ho fiducia su questa cosa, la Juve di una volta. Questo è una costruzione, non possiamo dall'oggi domani fare la squadra con giocatori di altissimo livello. Io ho un altro pensiero, anche con Colomani anche basta
Colomani, me lo state dicendo in tantissimi, forse stanchi di una telenovela letteralmente che sta, è veramente veramente esagerato. Allora, è un'altra canzone che ha creato, ormai il nostro Beppe è in modalità DJ. Questa è sul Napoli, vero? È ascoltabile? Sì, si può ascoltare, o è di quelle che a me non piacciono perché
da allora, ascoltiamo. Alza il volume su! Il galletto incontra il ciuccio! E si crea un bell'inciucio!
Niente, una balera stiamo diventando. Dai, beh, ascoltiamo qualche ancora un pochino. No, è tolta? Ah, ce l'ho ospita, allora sì, figurati. Simone Terno, ciao!
Ciao Giulia, ciao a tutti.
Siamo diventati una balera. No, abbiamo un ascoltatore di Torino meraviglioso che crea con l'intelligenza artificiale delle canzoni dedicate alle squadre avversarie. Ne ha fatta una dell'Inter che ormai ce l'ho nella testa da settimane ormai ed è bellissima, me la richiedono tutti i giorni. E ora ha creato quella, il ciuccio e il galletto, dedicata al Napoli. Stavamo così ascoltando qualche strofa, ma poi magari ce l'ascoltiamo domani meglio. Teniamola lì, Giorgio, tienila lì. Come va, Simone?
Tutto bene, tu come stai?
Io questa voce che non mi tornerà mai normale, credo, ormai sto così da un mese, ma vabbè, amen. Gracchio un po' come i vecchi dischi. Gracchia anche questa Juventus, purtroppo, che da una parte ti fa vedere e ti parla di uno Spalletti che durante gli allenamenti un po' si lamenta con la squadra e dice: io sto qua, se c'è tanti di voi se ne andranno, che non è proprio una cosa carina da dire, ma secondo me figlia di un atteggiamento magari poco convinto che lui vede da parte di alcuni giocatori, perché come a dire: ma io cosa mi sto a preparare a fa' qua, che tanto me ne vado. Cioè, è il paradosso di un mercato così lungo.
Ha ragione, Giulia, ha ragione. Quello del problema del mercato lungo è un problema che è stato sottolineato da più parti, in più estati, e hanno ragione. E l'altro problema è che comunque, scusami, a proposito di voce anche la mia, eccola qua, è che comunque la Juve si è mossa poco, cioè manca un mese, 30 giorni esatti alla prima col Frosinone, e la Juve aveva due problemi su tutti, il portiere e l'attaccante, e al momento in rosa ci sono Milik e Openda, lascia stare le questioni vacanze mondiali, ci sono Milik, Openda e David in vacanza, e c'è ancora Di Gregorio. I rinforzi di Spalletti sono stati due ingressi, diciamo, che potranno tornare utili nella stagione, due pedine.
Ma non di primo livello, certo.
È dura così, anche perché Giulia Spalletti è un allenatore di sistema, cioè non è un allenatore che ok, quello che mi dai metto insieme perché poi faccio un tipo di calcio, no? Che non è propositivo, ma che è volto a dare una solidità alla squadra, per dire un Allegri del caso. Spalletti è uno che ha bisogno di lavorare, di capire dinamiche, di capire cosa davanti, per poi creare qualcosa. Se tu a un mese dall'inizio del campionato, tra la questione mondiale che non dipende dalla Juve, però è un mercato che è statico, che non parte, che non si è ancora capito quale sarà il centravanti, è problematico per lui. Qual è il centravanti, Giulia? È Colomoni? Deve arrivare Colomoni, rinnovano Vlahovic, prendono Richarlison, Pellegrino del Parma, qual è il centravanti? Non credo possa essere solo Ecator, no? E quindi io capisco la sua frustrazione, e poi è uno che non le manda a dire da questo punto di vista, e quando è frustrato, appunto, magari anche per la scarsa intensità di qualcuno, perché abbiamo capito non essere un grandissimo gruppo base questo, sono girati troppi allenatori e questi giocatori, buona parte di questi giocatori ha fallito con tutti, e non potrà mica sempre essere l'allenatore, no? Il problema. E quindi uno più uno, magari qualcuno che non deve allenarsi bene, più non avere a disposizione ancora sostanzialmente niente, tira fuori un po' di frustrazione. Io lo capisco.
Lo capiamo, e come lo comprendiamo, hai detto bene, non è un personaggio Spalletti che si lascia scivolare in maniera... così anche inutile le cose di dosso, anzi trattiene, poi alla fine esplode, anzi tu avresti trattenuto un certo Dusan Vlahovic, lo riaccoglieresti?
Ricordi, me l'avevi già fatta questa domanda, ci eravamo sentiti
siamo sempre lì.
La realtà è che non ce ne sono tanti. La realtà è che non ce ne sono tanti di attaccanti.
Però aspetta, sappiamo. Scusami, allora ti riformulo la domanda, così la rendo un po' più attuale. Sì. Vlahovic in questo momento si è detto disponibile a riascoltare la Juventus. C'è chi dice lui ha il coltello dalla parte del manico, perché la Juventus pare essere disperata per tornare di lui.
Per me non è così.
Dall'altra parte però io ad esempio ti dico, tu caro Vlahovic, sono 23 giorni che sei svincolato e sei ancora a casa che aspetti.
È questa la verità, Giulia, la verità è questa, è la seconda. Vlahovic non sono solo 23 giorni, perché 23 giorni che è
ufficialmente, certo, sì,
scaduto il 30 giugno, però lo sa ormai da un bel po' prima che se ne sarebbe andato, e la verità è che non c'è nessuna squadra disposta a pagare la super diciamo tassa, facciamola così, al procuratore nel momento della firma del contratto, più pagare questi 8 milioni circa che Vlahovic vuole. Perché, Giulia? Perché non vale, perché ha dimostrato alla Juve in questi anni che non vale quella cifra, perché non segna abbastanza, non fa quella differenza lì. In Italia ormai siamo un calcio povero, se non super povero, perché i soldi sono pochi o stanno finendo, ci sono dei fondi che abbiamo visto come funzionano, e chi te li dà 8 milioni? Più una ventina di bonus tra gente al momento della firma, non te li dà nessuno. Quindi la realtà è che Vlahovic è col cerino in mano, cioè ha cercato qualcuno disposto a, non ha trovato nessuno, al che dice, ma a me vedere se la Juve vuole, perché ne faccio una 70 loro comunque ancora serve. Quindi, prendendo la tua domanda, io ti rispondo che Vlahovic alla fine potrebbe ancora anche andare bene alla Juve, proprio perché non ci sono tutte queste grandissime alternative, e perché comunque se non dovesse essere rotto e potesse lavorare con Spalletti, sono convinto che l'attaccante di Spalletti è di solito un attaccante che fa il gol, e qualche gol Vlahovic probabilmente lo può fare, ma non a 8 milioni e non a 30 milioni o 20, quelli che sono di bonus per la gente al momento della firma, cioè a quello che diceva la Juve già con Molli. Sei disposto a scendere a 5/6 e poi valutiamo dei bonus e scordati quella maxi tappa, via, definiamola così, al momento della firma con il tuo agente? Se sei disposto a fare questo, per noi va bene. Se non sei disposto a fare questo, guardati in giro, buona fortuna. La verità è quella che hai detto tu, cioè che in più di un mese, in parecchio più di un mese, perché Vlahovic sa che non avrebbe rinnovato da mo', Dusan Vlahovic
non ti è arrivata per lettera nessuna offerta da quel
esatto, da sua parte, qualcuno che gli dà quei soldi lì, che
ci sarebbe stato un po' il Beşiktaş, no, se non ricordo male, che si era interessato a lui.
Sì, poi c'è anche la discussione del dove vuoi andare, cosa vuoi fare, eccetera eccetera. Poi, per carità, se vuoi prendere la via alla Somerville, me ne vado in Arabia Saudita e chi se ne frega della mia carriera, perché i soldi sono troppi, probabilmente qualcuno lì potrebbe trovare, non ne sono certo, però probabilmente lì qualcuno potrebbe trovare, però significa dire addio al calcio vero e andare a fare qualcos'altro, cioè non prendiamoci in giro, dai.
È arrivato un bellissimo messaggio da Fabrizio da Parma, che ci dice: ciao Giulia, tutti polemici, però provate voi ad andare all'Esselunga a fare la spesa senza soldi, perché ve li ha spesi tutti come lì, e in più vi ha lasciato anche dei debiti. Provate a vedere cosa vi dice la cassiera.
Ha ragione, anche questo è l'altro lato della medaglia. Cioè, la cosa complicata della Juve è che hanno ragione tutti. Cioè, ha ragione Spalletti a lamentarsi e dire: io ho bisogno di fare questo, vorreste portarmi almeno una base per poter iniziare a lavorare, non perdere, tra virgolette, del tempo in questa preparazione dove al momento non c'è nessuno. Però capisco anche chi è arrivato e dice: signori, siamo arrivati ai sesti, non giochiamo alla Champions League, tra le due gestioni precedenti, quindi non solo quella di Comolli, ma anche quella prima di Giuntoli, abbiamo speso questo, abbiamo toppato tutto il toppabile, da Davi, da Open, da Zegrova, a Douglas Luiz, che peraltro pur si sta provando a rimettere i piedi in qualche modo. Io sono convinto che potrebbe essere un colpo alla Lobotka, cioè Lobotka era nella, passatemi un termine forte, spazzatura calcistica del Napoli quando Spalletti arriva, e poi è Spalletti che lo trasforma nel regista base.
Ma guarda, ma ben venga, quindi, ma tanta roba, allora, ma volentieri.
Appunto, quindi attenzione, potrebbe essere interessante questa mossa di Spalletti, però citandoli tutti, Copminers, bla bla bla, abbiamo speso questa cifra degna di risanamento di un paese di piccolissime dimensioni e per avere zero giocatori veramente funzionali. E quindi in questo momento è difficile, poi si fa il solito aumento di capitale, si apre il pantalone, il portafoglio e magari allora poi si risolvono le cose, però c'è bisogno di passare di nuovo da quella parte lì, non è così facile ogni volta andare a convincere quelli sopra a sborsare 100, 200, 300, 400 milioni a quelli che servono. Quindi capisco anche chi deve fare in questo momento. Detto questo, bisogna trovarli da qualche parte questi soldi, perché altrimenti la Juve riparte un'altra stagione con zero certezze, e se non va in Champions League che cosa succede, eccetera eccetera. Cioè, nel momento in cui esisti e hai determinati problemi, ti tocca tirare fuori, non si scappa. Perché le nozze con i fichi secchi è dura farle.
E il problema però è che questa è una stagione in cui la Juventus deve obbligatoriamente riscattarsi. Cioè, se dovesse ripiombare in una stagione negativa come quella appena finita, apriti cielo letteralmente, ed è un cielo che è già lì che è mezzo aperto. Quindi tu hai la necessità di riscattarti, e quindi ora l'ipotesi o l'idea di avere in particolare un attacco magari formato da David, Pellegrino ed Ekator mette un po' paura, perché comunque oltre che al riscatto in Serie A devi onorare, ma devi onorarla veramente, l'Europa League.
Devi provare a fare qualcosa che sia diverso da quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni. È una situazione molto delicata e l'abbiamo descritta sotto tutti i punti di vista. A me ricorda un pochettino gli inizi della Juve di Marotta, la prima stagione di Marotta, quando topparono l'allenatore, topparono la campagna acquisti con il Malaka Martinez, gli Erelia, questa serie di giocatori. Cosa fece la differenza? Antonio Conte. Cioè, andarono a prendere poi l'allenatore giusto, e dall'allenatore giusto, a proposito di fare le nozze con i fichi secchi, venne fuori una stagione che la Juve
passò. Un matrimonio meraviglioso.
Esattamente, ma soprattutto venne fuori una Juventus capace di chiudere in battuta quella stagione e diventare campione d'Italia. Con un miracolo, perché è vero che c'era la BBC dietro, è vero che arrivò poi Arturo Vidal, quindi si incastrarono determinate pedine, è anche vero che davanti la Juve, che a sinistra io ogni tanto giocavo con Paolo De Ceglie, che a destra c'era Pepe, anche lì tirato
c'era
fuori.
C'era Vucinic in attacco, cioè non è che stai a dire. Cioè,
non c'erano questi fenomeni, quindi c'è bisogno sicuramente di una mano dell'allenatore. Perché non c'è altra soluzione, cioè tra virgolette bisogna far sovraperformare un gruppo che evidentemente non è così forte come abbiamo capito sia ormai, proprio perché, no, abbiamo visto tanti allenatori passare e i risultati più o meno sono sempre così. È in grado di farlo Luciano Spalletti? Se lo augurano in tanti, e io penso che quel Napoli, per tornare alla citazione, che ha fatto poi vincere lo scudetto, l'abbia un po' fatto sovraperformare Luciano Spalletti. C'è bisogno anche di qualche pedina, però. Torniamo al problema di prima. Cioè, un attaccante a Spalletti lo devi dare, perché in quel Napoli comunque c'era Victor Osimhen, un regista glielo devi dare, può essere Douglas Luiz, ci auguriamo, un portiere glielo devi dare, perché come diceva Corvino, lo dico sempre, non puoi permetterti di sbagliare portiere e centravanti, ed è quello che l'anno scorso la Juventus ha portato alla Champions League, soprattutto il portiere. Non si scappa da qua, cioè due colpi in maniera abbastanza urgente vanno fatti. Colomoni per me può essere un attaccante da Spalletti, e quello va preso, basta, cioè bisogna trovare un modo, non si può fare la telenovela come l'anno scorso. Il portiere è Diego Martinez. È quella la scelta? L'Aston Villa non te lo lascia, vuole dei soldi, va preso, non è lui, vai Vicario, va bene Vicario, va preso, cioè non si può aspettare all'ultimo, a mio modo di vedere.
Quindi, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. E il ricordo della frase che tutti ci portiamo dietro in questo periodo: una squadra ha delle basi forti se ha un portiere forte e un centravanti forte. Credo che racchiuda nel migliore dei modi la necessità della Juventus. 26-27. Grazie, Simone.
Grazie a te, Giulia, un saluto a tutti.
Grazie a Simone Terno, grazie anche a voi, grazie a tutti. Domani vi prometto che ascolteremo questa bellissima canzoncina che ci è stata mandata dal nostro Beppe da Torino. Ci rivediamo domani, ragazzi. Ciao.
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il Morning Show di Radio Bianconera.